Sul piano ideale, l'eredità del 48-49 dal punto di vista dei democratici è rappresentata dalla coraggiosa e eroica difesa di Roma e di Venezia. Non a caso, alcuni dei protagonisti, come Daniele Manin, avranno ancora una funzione importante negli anni 50 e Garibaldi si distinguerà con le sue rinnovate imprese nel 59, nel 60 e ancora nel 1866. Però sul piano istituzionale, l'acquisizione definitiva del 48 è la Costituzione del Regno di Sardegna, lo Statuto Albertino, che non fu revocata neanche dopo la sconfitta di Novara del 1849, mentre Napoli, Toscana, Stato Pontificio si affrettarono il prima possibile a revocare le loro costituzioni, e così fece anche l'Impero d'Austria. Quindi lo Statuto Albertino, che fu esteso nel 1861 e nel 1896 e nel 1870 a tutta la penisola, ha un'importanza fondamentale se vogliamo comprendere la partecipazione del Risorgimento italiano al generale moto liberale europeo. Dobbiamo quindi cercare di renderci conto di quello che lo Statuto Albertino con la sua introduzione comportò per il Piemonte. Anzitutto, dobbiamo tenere presente che in questa maniera il Piemonte diventa un regno costituzionale, dove esiste almeno una Camera elettiva, sia pure a suffragio ristretto. Dobbiamo inoltre tenere presente che la Costituzione, lo Statuto Albertino, concesse a tutti i cittadini uguaglianza di diritti e su questo dovremo riflettere. Dovremo altresì tenere presente che anche se lo Statuto Albertino non prevedeva ancora il regime parlamentare, cioè la dipendenza del governo dalla fiducia della maggioranza parlamentare, e non prevedeva ancora un allargamento del suffragio, che si ebbe poi a due riprese nel 1882 e poi nel 1912, tuttavia consentiva di immaginare una simile evoluzione, perché lo Statuto Albertino era, nel bene e nel male, una Costituzione flessibile. Leggendo il testo, che pure presenta alcuni caratteri arcaici, lo vedremo subito fin dall'intestazione del Re Carlo Alberto, e un'ambiguità di formulazione, perché a formularlo furono dei giuristi molto conservatori, affrontare lo Statuto Albertino significa quindi capire in che senso l'Italia, prima il Piemonte e poi l'Italia, divennero liberali. E qui, conto mio, è necessario insistere su questo aspetto, perché anche illustri storici del Risorgimento, come Alberto Banti, commentando lo Statuto Albertino e commentando i risultati complessivi del Risorgimento, si sono un po' capziosamente, per conto mio, appellati alla lettera dello Statuto, mentre invece un'analisi complessiva del modo in cui fu subito corretto e subito applicato e svolto in senso più liberale, ci può portare a conclusioni molto diverse. Cominciamo comunque osservando che lo Statuto Albertino, promesso in febbraio, fu poi concesso, emanato il 4 marzo del 1848. La pubblicazione poi avvenne il giorno seguente, il 5 marzo. Notiamo una cosa molto arcaica nell'intestazione, cioè che Carlo Alberto si presenta come Carlo Alberto per la grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, eccetera, eccetera. Cosa significa tutto questo? I Savoia non sono mai stati re di Cipro. Ma nell'antico regime un principe non era legato strettamente a un territorio e a una nazione e attraverso una via ereditaria poteva fare altri acquisti, così come i Savoia furono re di Sicilia e poi divennero re di Sardegna. È chiaro però che questo è un arcaismo perché ormai con lo Statuto Albertino progressivamente i Savoia si legano alla causa nazionale italiana.